molto interessante perché lui ricostruiva sulla base di testimonianze orali, appunto, quindi facendo un lavoro di storia orale, un caso vero esistito e che però corrispondeva a una figura retorica ricorrente che ritornava nei racconti, e quindi uno potrebbe pensare sulla base di questa ricorrenza a un racconto mitico, fiabistico, eccetera, il tedesco buono, quello che i tedeschi sono cattivi, sono violenti, hanno fatto le stragi, eccetera, eccetera, ma c'era sempre quello buono che dialogava, che si adoperava, che aveva i guai personali e cose del genere. E appunto Revelli ricostruisce, adesso non riesco a ricordarmi il titolo esatto del suo, è un librettino piccino, il caso di un vero tedesco buono ucciso dai partigiani, sparato in testa in un'occasione peraltro abbastanza così confusa, un'azione abbastanza estemporanea, eccetera, e che però era una figura in carne ed ossa, era un signore di cui lui è riuscito a ricostruire l'identità andando in Germania. Quindi è un racconto molto bello, oltre che molto ben scritto, su questo sottile confine tra mito, insomma, e figure che trasfigurano dalla cronaca, cioè dai fatti reali, alla mitologia, e come ci sia un dialogo tra fonti orali che possono andare nella direzione del mito, della fiabistica, eccetera, e i riscontri poi concreti che tu trovi in archivio, negli archivi militari, in Germania, con appunto i dati scritti, quelli ai quali noi crediamo nella nostra cultura basata sulla scrittura, per dire ah, ma allora era vero. E quindi, insomma, così come appunto ho menzionato altre volte le ricerche di Sandro Portelli, che tra l'altro ho visto ieri in un notiziario dell'Istituto De Martino, ha avuto un premio internazionale importantissimo come massimo esperto attuale della storia orale vivente nel mondo, quindi insomma non poca cosa. E appunto il metodo della storia orale, che è molto bello perché dà contemporaneamente voce a persone in carne ed ossa, di solito come fa Revelli, gli ultimi, i subalterni nel linguaggio del nostro Gramsci, e partendo da questi percorsi di base si ricostruiscono vicende grandi e metodologicamente si mostra come la ricerca classica che fanno gli storici in archivio, su documenti scritti, eccetera, si possa incrociare e integrare con quelle che per gli antropologi sono le storie di vita, per esempio. Quindi Revelli è veramente molto, una figura molto notevole. Un'altra cosa è che mi è arrivato anche un messaggio dalla presidenza, che viene dal rettorato, eccetera, che si raccomanda di ricordare una cosa che avevo già accennato alle persone che frequentano i corsi, di andare su InfoStud e compilare il questionario sulle opinioni dei corsi, sulle opinioni sui corsi che frequentano. Una di voi con cui chiacchieravo mi aveva spiegato: guardi che ormai è diventato obbligatorio, e nella versione lunga, quando uno si prenota un esame, deve riempirlo per forza. Però non ho capito perché, ma ci si chiede di ricordarvi con insistenza di farlo in realtà prima che i corsi finiscano. Quindi questo vale fino a febbraio 2016, quindi se vi prenotate all'esame entro febbraio 2016 comunque vi tocca compilare questo questionario, però chiedono di produrlo entro la fine dei corsi. Devo dire che da un paio d'anni è entrato a regime, per cui a noi arrivano d'ufficio per email i risultati di queste valutazioni a distanza, che ne so, di qualche mese, un anno per l'altro, diciamo un semestre per l'altro. Quindi ci arrivano, quindi evidentemente loro per l'elaborazione hanno dei tempi che tengono conto appunto dei semestri e della fine dei semestri. Quindi ci si chiede, so che uno di voi l'ha già fatto, perché sul mio InfoStud a questo corso corrispondono c'è una vocina sopra che dice appunto opinioni, anche io poi devo dare, ciascuno di noi deve dare l'opinione sul suo corso, quindi gli studenti devono dare l'opinione da utenti e il docente da erogatore della prestazione. E compare il numero delle persone, quindi una persona dei frequentanti di questo corso ha già espresso la sua opinione, si chiede di esprimere l'opinione, quindi io ve lo dico, ditelo anche a qualcun altro, più sono e meglio è naturalmente. Il menu di oggi prevede tre portate che sono Cirese, Baratta e Dei, che sono collegati fra di loro e sono tutti e tre testi con il doppio asterisco naturalmente. E quello di Cirese è quello di cui avevamo cominciato a parlare la volta scorsa, più le appendici, cioè concezioni del mondo, filosofia spontanea, istinto di classe nei quaderni del carcere di Gramsci, nelle osservazioni del folklore, anzi sul folklore di Gramsci, con le postille che sono state pubblicate nel quando il saggio è stato raccolto in volume nel 76. Su 7 postille 5 sono dedicate a Gramsci e su 4 appunti bibliografici quanti sono, 2 sono dedicate a Gramsci, quindi è anche per dimensioni effettivamente in questo libro del 76 Gramsci è un po' la figura di riferimento. E il saggio di Baratta è stato pubblicato nel 2008, mi sembra, no, il 2009, in Critica Marxista, ed è all'intervento al convegno di Nuoro che avevo già citato la volta scorsa, Gramsci ritrovato tra Cirese e Cultural Studies, che fa seguito e che è dedicato, diciamo, alle posizioni di Cirese su Gramsci, su cui però Baratta era già intervenuto poco prima con un capitolo di questo libro che si chiama Gramsci in contrappunto, dialoghi col presente. Un intero capitolo di questo libro di Baratta era dedicato esattamente a questo saggio di Cirese di cui stiamo parlando, concezioni del mondo, filosofia spontanea e istinto di classe. Poi diremo insomma di Baratta. E infine Fabio Dei, Gramsci, Cirese, la tradizione demologica italiana, che interviene a sua volta su Baratta oltre che su Cirese, quindi è un gruppetto di testi che va bene insieme e insomma, spero di fare in tempo a menzionarli, a dire qualcosa di tutte e tre per motivi vari. Ma dovevamo prima di tutto concludere il discorso su Cirese e su questo saggio che appunto poi nel corso del tempo è stato non solo tradotto e abbastanza circolato e discusso quando a ridosso dell'epoca in cui è uscito e fino alla metà degli anni 70, ma ha avuto questo ritorno di discussione ed è tornato in circolazione negli ultimissimi anni, appunto dopo il 2008. E avevamo detto che il succo della posizione di Cirese era stato preliminarmente di sottolineare come per Gramsci il folklore sia una cosa seria e da prendere sul serio, e questo si articolava essenzialmente in 4 aspetti, che Cirese ne sottolineava 4 passi, diciamo, per concretizzare questa posizione. Primo, che le ricerche del folklore devono passare da erudizione a scienza. Finora la ricerca sul folklore è sempre stata una raccolta di bizzarrie, anche erudita, eccetera, eccetera. Facciamone oggetto di scienza, vera conoscenza. 2, il folklore possiamo non considerarlo come una bizzarria perché è una concezione del mondo. 3, questa concezione del mondo si associa a determinati strati sociali. Il popolo, cioè l'insieme delle classi subalterne di ogni società finora esistita. E questa concezione la si identifica e funziona in contrapposizione e in distinzione dalla concezione ufficiale, cioè delle classi egemoniche e dominanti. Quindi quattro momenti: da erudizione a scienza, lo studio del folklore, perché è una concezione del mondo, è una concezione del mondo socialmente situata e connotata, e questa sua situazione e connotazione la pone in contrapposizione con altre concezioni diversamente situate e collocate. Questo è perché è importante. Tra l'altro Cirese ne trarrà, secondo me, in modo abbastanza, insomma, no, innocente no, ma è ingenuo no, ma senza troppissimo impegno, la conclusione che questa è la legittimazione di una disciplina di studio, e sarà un po' il tema su cui Fabio Dei sviluppa il suo intervento, che dicevo prima e del quale spero di riuscire a dire qualcosa oggi. Ma detto dell'importanza del folklore e in che cosa consiste questa importanza, è tutto aperto. Primo, che valutazione Gramsci dà dei contenuti e delle forme dei fatti culturali folclorici? È importante, sì, ma che cosa ne diciamo? E due, il punto di vista in base al quale ne diciamo questo alcunché. In relazione a cosa e in vista di cosa Gramsci dà le sue valutazioni. La volta scorsa abbiamo visto un po' rapidamente, e non approfondirei tanto di più, che nel corso del suo saggio, applicando una lettura che Baratta dice strutturalista del testo, delle osservazioni del folklore, Cirese esordisce dicendo: mi concentro sulle pagine delle osservazioni sul folklore come corpus delimitato, preciso, che ha circolato, è stato conosciuto peraltro come tale, fa riferimenti al resto dei quaderni sondando qua e là. Ci ricordiamo che quando ha scritto il saggio nel 67 e pubblicato nel 70 non c'era ancora l'edizione critica, quindi c'era ancora l'edizione antologica. È uscita mentre stava uscendo la raccolta in volume di Intellettuali folklore istinto di classe, e Cirese ne tiene conto nelle note, nelle postille, così, ma il saggio è basato sulla edizione precedente. In quell'edizione è andato a prendere essenzialmente le 7 pagine delle osservazioni sul folklore, lavorandoci in modo, lo vedrete se già non l'avete letto, molto minuzioso, con un lavoro di smontaggio e rimontaggio, mettendo in fila tutte le attribuzioni che si possono associare alla concezione del mondo folclorica, in distinzione, in contrapposizione alla concezione del mondo ufficiale, e distribuendo tutte le varie aggettivazioni che servono a qualificare i vari aspetti in cui, appunto, leggendo così attentamente queste pagine, si possono analizzare le due concezioni in ordine all'originalità dei prodotti, in ordine allo stato di coerenza interna, alla capacità di aggredire il contrapponente e di essere attivo in questa aggressione, cioè convincente, eccetera, e tanti altri elementi. Ora, abbiamo visto la volta scorsa, leggendo proprio l'elenco che ne fa Cirese nella prima tabella in cui ordina tutti questi risultati, che a concezione del mondo subalterna folclorica corrispondono tutta una serie di elementi negativi a cui corrispondono sull'altro versante tutta una serie di elementi positivi. Folclorico, subalterno, semplice, disorganico, frammentario, implicito, degradato, meccanico, passivo, contro, ufficiale, egemonico, colto, organico, unitario, esplicito, originale, intenzionale, attivo. E dice Cirese, non è neanche sorprendente perché Gramsci dice: per definizione il popolo non può produrre cose diverse da così perché è subalterno, cioè la caratteristica della subalternità pone sulla difensiva, nell'impossibilità le classi popolari subalterne di fare cose diverse. Quindi diciamo, quando anche non si addentrasse nell'analisi e negli esempi che pur porta, Gramsci già, diciamo, avrebbe risolto il problema in questi termini. Però, dice Cirese, qui più o meno eravamo arrivati, in realtà, dopo aver fatto appunto con il suo tipo di analisi e montaggio e smontaggio minuzioso di testo questo primo inventario di una contrapposizione qualitativa, cioè tutto il folklore è così, quell'elenco che abbiamo letto, tutta la concezione ufficiale è così, per qualità. Però, dice Cirese, ci sono in realtà sparse nel testo di Gramsci osservazioni che vanno in direzione opposta, in parte, e in parte che attenuano queste attribuzioni. Quelle che vanno in direzione opposta sono qualificazioni di tipo positivo attribuite ai fatti culturali folclorici, e quelle che vanno in direzione di attenuazione sono che a volte, facendo quelle attribuzioni che dicevamo, compaiono espressioni come in grande misura, in parte, a suo modo, cose di questo genere che mitigano la separazione di tipo qualitativo. E Cirese tratta, diciamo, separatamente questi due aspetti. Le attribuzioni, diciamo, nuove e positive vengono essenzialmente dal campo della morale, del folklore giuridico, cioè delle opinioni e credenze sui propri diritti. E qui dice Gramsci, questo tipo di posizioni mostra caratteri di tenacia, effettualità e progressività in parte, che sono cose nuove rispetto all'elenco che ha detto prima. Tenacia vuol dire capacità di resistenza, per cui in realtà si continuano a pensare determinate cose anche se dall'alto c'è il tentativo di imporre qualcosa di diverso. Effettualità vuol dire una connessione con condizioni di vita reali e quindi un aggancio a qualche cosa che sta nella vita delle persone. Tutte le attribuzioni negative che avevamo visto prima, viceversa, tendono a convergere in una condizione che schiaccia sull'arcaismo, sul fuori della storia, sull'incapacità di incidere, eccetera. Effettualità è un po' l'inverso, e progressività dà il segno di in che direzione si va, cioè con forme anche di opposizione e di rivendicazione di modifiche alla situazione esistente. Queste attribuzioni però sono parziali, non hanno il carattere qualitativo e programmatico come quelle negative, e che quindi non si possono mettere sullo stesso piano dell'elenco delle caratteristiche negative, e quindi bisogna cambiare strumento. Se prima si era costruita quell'elenco in colonne in cui, diciamo, a seconda della categoria intellettuale, semplice, colta, una sistemazione ordinata di questo genere, con queste diciamo attribuzioni positive ma parziali, in realtà non reggerebbe l'incolonnamento, perché per esempio la progressività, che è la cosa su cui si centra poi il discorso di Cirese e Baratta lo riprenderà, si attribuisce a entrambi gli aspetti, all'ufficiale e al folclorico, e così il suo opposto, la reazionarietà. Allora qui diventa una quadripartizione e abbiamo una tabella che oppone folclorico e reazionario a ufficiale e reazionario, folclorico e progressivo a ufficiale e progressivo. E qui c'è lo scatto, diciamo, per cui la lettura di tipo strutturale, appunto, con questo metodo analitico, pensa di aver fatto dire al testo qualcosa di più di quello che non riusciremmo a leggerci se lo prendessimo semplicemente alla lettera, cioè di far emergere contesti soggiacenti e punti di riferimento impliciti, taciti. Perché? Perché queste quattro caratteristiche, folclorico e reazionario, queste quattro, diciamo, identificazioni, folclorico e reazionario, ufficiale e reazionario, folclorico e progressivo e ufficiale e progressivo, 3 su 4 fanno riferimento a situazioni esistenti. Folclorico e reazionario c'è. Ufficiale e reazionario c'è, perché le classi dominanti, dal punto di vista, diciamo, della lettura politica che Gramsci fa, le possiamo certamente chiamare reazionari. Folclorico e progressivo c'è in parte in queste intuizioni, in questi pezzettini che dicevamo. Ufficiale e progressivo non c'è, non descrive una situazione esistente, qualcosa che sia visibile. Che cos'è ufficiale e progressivo? Non può essere la borghesia che nella lotta politica, nella lotta di classe, Gramsci non considera progressiva. Lo è stata nel Medioevo, lo è stata nella rivoluzione industriale, in epoche successive, eccetera, abbiamo accennato varie volte, non ora, non discutendo delle cose di cui sta discutendo. Allora, dice Cirese, questo ci mostra in realtà un processo, qualcosa che sta succedendo, una meta. Questa quarta casellina rappresenta una meta, un modello, qualcosa verso cui si va. Dice Cirese, nella configurazione a quattro termini non trovano posto né il marxismo in quanto concezione del mondo di forze sociali che non siano ancora egemoniche, né i partiti operai che non siano ancora al potere. Viceversa, è proprio quella stessa configurazione che ne reclama la presenza, costruita com'è su 3 termini che indicano una situazione di fatto e un termine che designa una meta. È un modello. Lo schema dunque rappresenta un processo, cioè un'azione nel tempo, e quindi contiene il marxismo non ancora egemonico, i partiti operai non ancora al potere e più precisamente la lotta di classe, non già come termini o elementi, cioè cose che si vedono operanti già, ma come mediatori o operatori, cioè che servono a innescare il processo e il cambiamento, che operano appunto il passaggio dallo stato di fatto alla nuova situazione, che trasformano il progressivo ancora folclorico, e cioè ancora subalterno, implicito, frammentario, eccetera, nel progressivo ormai definitivamente ufficiale, e cioè pienamente egemonico. Questo, diciamo, è un po' l'operazione che ha inteso fare Cirese, cioè l'utilità di questo tipo di lettura e di approccio che con Baratta possiamo dire strutturalista al testo, cioè di montaggio, smontaggio, eccetera, eccetera, perché permette di andare in un certo senso, usando solo ed esclusivamente termini che si trovano nel testo e combinandoli conseguentemente, andare oltre il testo. Il che non vuol dire che Gramsci sia incoerente, inconseguente, autocontraddittorio, eccetera. Appunto, vedremo con Baratta che lui è particolarmente convinto da questo tipo di operazione ciresiana, e il giudizio di Baratta è particolarmente interessante perché non è uno del mestiere, è un gramsciologo, filosofo di formazione, che ha scoperto il lavoro di antropologi su Gramsci tardi, in particolare quello di Cirese, e ha trovato una consentaneità con domande che lui si faceva e una via per ottenere risposte alle sue domande che non era la sua, e che ha trovato molto diciamo rispondente al movimento interno del testo gramsciano, che è un testo mobile, per l'appunto. Baratta dirà, mi sembra nell'articolo Gramsci ritrovato da Cirese Cultural Studies, che non bisogna mai prendere alla lettera le contrapposizioni, cioè alla lettera sì, ma non in termini rigidi, le contrapposizioni che si trovano nel testo di Gramsci, che è un testo essenzialmente mobile. La caratteristica appunto delle note che lui dice tante volte a penna corrente, con le osservazioni che dicevamo all'inizio del corso, anche un po' strane da pensare come riferite a se stesso, lui che l'autore e ben lo sa, e dice attenzione perché tutto quello che dico, se riferito a un confronto approfondito con avessi le fonti eccetera eccetera, magari si potrebbe rivelare vero il contrario di quello che dico. In realtà è un pensiero mobile che non ha assunto una forma definitiva e che quindi richiede un lavoro di scavo, di riflessione, di comparazione interna, che non è facilissimo. La strada normalmente seguita è quella di leggerselo tanto quantitativamente e cercare di tenere insieme tutti i pezzi e fare i richiami giusti. Cirese, appunto, con esperimento più da laboratorio tipico del metodo strutturalista, fa all'inverso, è quello che lui predilige come metodo analitico parcellare, prendere un pezzettino e lavorarci molto approfonditamente e vedere se ne escono fuori delle cose che apparentemente non erano contenute nella lettera del piccolo pezzo di testo preso in esame. La cosa interessante è che il gramsciologo, cioè quello che legge, rilegge, confronta masse di testi che ha in testa dei quaderni, trova che abbia funzionato esattamente questo procedimento che l'antropologo, che quindi non è che per forza deve mettersi a fare il filologo gramsciano su tutto il complesso dei quaderni, ha tirato fuori delle cose che dal suo punto di vista del gramsciologo risultano molto convincenti e molto rispondenti esattamente a una serie di problemi che lui si era posto col suo metodo di lettura viceversa estensivo. E questo tipo di operazione mette in luce che anche alcuni elementi cardine del discorso di Gramsci, come l'abbiamo visto finora per quello che ci interessa, in realtà possono, si può pensare che assumano dei valori un po' diversi, subalterno e ufficiale, per esempio, che sono la contrapposizione di partenza per stabilire la concezione del mondo folclorica e quella appunto ufficiale, come si confrontano. Nell'economia del testo gramsciano, in realtà possono assumere valori un po' diversi. Subalterno può essere quello che lo è contingentemente, ma è destinato a non esserlo più, e quindi in qualche modo ha dalla sua la ragione storica, il futuro, anche se il presente gli dà torto perché non ha il potere, ma può anche essere una connotazione irrimediabilmente negativa, cioè subalterno quello che non ha forza storica e mai ce l'avrà. Quindi tutta una serie di connotazioni pesantemente negative possono forse andare in carico a questo aspetto e a questa accezione di subalterno, ma non all'altra, così come egemonico, ufficiale, può essere tanto la, quello che è immediatamente al momento dell'esame ciò che è ufficiale, e dunque la borghesia, ma può anche essere quello che si sta lavorando a costruire come tale, e dunque l'elenco delle caratteristiche, soprattutto formali, che vengono considerate positive da parte di Gramsci e attribuite alla ufficialità, unitarietà, organicità, esplicitezza, originalità, intenzionalità, attività nella contrapposizione e nel contraddittorio, le si può considerare proprie della ufficialità in fieri, della ufficialità in costruzione, l'ufficialità che sarà mia quando si sposerà con la caratteristica della progressività, cioè è il ritratto della filosofia della prassi, la quale a sua volta, come sappiamo, per Gramsci si presenta sulla storia in modo, sulla scena storica in modo molteplice, perfino lei, cioè ha in sé le potenzialità per essere il compimento massimo della storia dell'intellettualità europea e occidentale, questo è un dettaglio su cui tornare, perché è l'erede della filosofia classica tedesca e dell'hegelismo, è l'erede del pensiero economico inglese, è l'erede del pensiero politico francese, ma in realtà comincia a operare nella sua fase popolaresca, come era il tema che aveva tirato fuori, che, al quale si appoggiava De Martino intorno a una storia del mondo popolare subalterno, l'imbarbarimento, il fatto della riforma popolare che è più importante, più nuovo e più gravido di futuri progressi, che si presenti come fatto di massa, capacità di coinvolgimento di una massa, di un popolo intero, di una nazione, che non che presenti immediati caratteri di originalità. Ha detto Gramsci, in teoria il marxismo aveva entrambi i problemi di costruire una teoria al massimo livello di sofisticatezza per confrontarsi appunto con l'hegelismo, con l'economia politica e con il pensiero politico tradizionale, ma anche quello di smuovere e di fare una riforma intellettuale di massa. In realtà il primo compito al quale si è dedicata è stato questo secondo, e quindi nulla di strano che si attraversi una fase popolaresca della filosofia della prassi, così diceva Gramsci. Però, appunto, Gramsci identifica una serie di caratteristiche che pregia e che considera, dice Cirese, transclassisticamente buone, che ce l'abbia la borghesia e le usi per opprimere il popolo, o che le dobbiamo usare noi per ribaltare questa situazione, comunque sono buone e bisogna mirare a questo. E in questo senso Gramsci parla sempre del folklore come di qualcosa che va superato, annullare lo scarto fra cultura moderna e folklore, perché il folklore corrisponde a una fase della storia dell'umanità in cui c'è la divisione in classi, c'è una frattura di classe, c'è l'oppressione di classe, e il folklore come concezione del mondo delle classi subalterne rispecchia questa situazione. Io mi batto per superare questa situazione ribaltandola, e quindi automaticamente mi batto anche per eliminare la espressione sul piano culturale di questa situazione, di questa frattura. Nell'economia del ragionamento processuale, un'altra conseguenza rilevante è che nella contrapposizione, appunto, che diventa quadripartita, il folclorico, e prima dicevo appunto subalterno può voler dire cose anche diverse, dice Cirese, noi possiamo interpretare che in realtà Gramsci valuta, all'inizio dicevo in base a cosa si fanno le valutazioni, Gramsci valuta il folclorico e il subalterno in modo diverso a seconda di con chi lo confronta. Tutte le caratterizzazioni negative e le critiche valgono certamente quando il folclorico è confrontato all'ufficialità, ma l'ufficialità, come abbiamo visto, può voler dire cose diverse. Il folclorico è soprattutto valutato negativamente se confrontato con, in estrema sintesi e schematizzazione dovremmo dire, con la filosofia della prassi, col marxismo, che sarebbe la nuova ufficialità. L'incoerenza contro la coerenza, la passività contro l'attività, la degradazione contro l'originalità, eccetera, non sono per dire che il popolo è ignorante e i colti che comandano oggi stanno bene dove stanno. Quando il confronto è subalterni contro egemoni, nel senso di subalterni contro borghesia, eccetera, entrano in ballo piuttosto quella serie di connotazioni o positive o che mitigano la serie di attribuzioni negative, e quindi si pregia la capacità di resistenza, la forza di opposizione, fino a quella categoria di spirito di scissione che è, diciamo, la coscienza, il processo di presa di coscienza della propria figura storica. Dunque, se il confronto è subalterni oggi contro dominanti oggi, si tende in Gramsci forse più a pregiare le capacità di resistenza e di opposizione, anche se con tutti i limiti che sappiamo, e il pedale della critica viene spinto più a fondo quando viceversa è una considerazione che mira a, al confronto fra quel che c'è e quel che vorremmo che ci fosse e quel che cerchiamo di lavorare che ci sarà. Quindi sul piano del processo e del confronto col futuro, il folklore è certamente qualcosa da superare e da cambiare. Sul piano del confronto con la situazione, sul piano dell'analisi della situazione in atto, viceversa, il compito mio di intellettuale che vuol farsi organico alle classi subalterne è quello di cercare di valorizzare al massimo quel che trovo di valorizzabile, con tutti i limiti che può avere, per spingerlo nella direzione del cambiamento. Questo, diciamo, ci porta al secondo tipo di elementi che ci rese rileva, che correggono il quadro inizialissimo delle attribuzioni qualitative, e cioè in una certa misura, in un certo grado, eccetera, eccetera, le modificazioni di tipo quantitativo. Perché ci porta, perché le due cose sono collegate? Perché se ci ricordiamo, cosa che avevamo anche visto in passato seguendo i ragionamenti di Crean, Gramsci poneva il problema del rapporto fra direzione consapevole e spontaneità, fra intellettuali e masse, sostenendo che non ci poteva essere contrapposizione, con tutto il negativo che si può dire delle caratteristiche che pertengono al folklore e al senso comune come filosofia spontanea. L'intellettuale organico e progressista che tenta di cambiare le cose, in buona sostanza i dirigenti socialisti e comunisti che tentano di cambiare le cose, ci ragionano sopra, non possono porsi in contrapposizione con i sentimenti spontanei delle masse. Il che vuol dire, ritornando a questi elenchi di caratteristiche, che non ci può essere una frattura, una separazione qualitativa tra caratteristiche, tra virgolette, negative attribuibili al versante subalterno folclorico e caratteristiche positive attribuibili all'ufficialità, di cui anche noi, gruppi dirigenti politici, in qualche modo siamo rappresentanti e sempre più lo saremo. Deve esserci una differenza di tipo quantitativo, con sempre la possibilità del passaggio dall'uno all'altro versante della questione. Ricordate che Gramsci lo poneva nei termini di sapere, comprendere, sentire. Sentire e sapere ai due estremi, comprendere a fare da termine medio, e lui diceva ci deve essere la possibilità di passare dall'uno all'altro e dall'altro all'uno per noi. Non ci può essere una frattura. E avevamo anche accennato al fatto che c'era una serie di elementi nel lavoro di De Martino, nella biografia personale di De Martino, in quello che De Martino stesso diceva nei suoi primi negli articoli dei primi anni 50, in cui più dialogava esplicitamente con Gramsci, quando faceva l'etnologo di se stesso, ci dava degli spunti che vanno in questa direzione. E questo è questione biografica anche. Nel suo articolo Baratta, per esempio, richiama un paio di volte l'esperienza personale stessa di Gramsci, la sua biografia come essere umano, col suo problema di, come diceva in delle lettere, di sentirsi a Torino triplice e quadruplice provinciale, in quanto sardo povero, impoverito, e che va dal continente, dall'isola al continente, e affannosissimamente cerca di mettersi in pari con quello che trova nella metropoli, e quindi la sua stessa personale esperienza di affrancamento da una provenienza appunto culturalmente folclorica, anche se non sociologicamente strettamente tale, della sua famiglia, e dall'altro il fatto che continuava a pregiare, anche proprio dal punto di vista formativo, il sardismo, il dialetto, nelle cose che scriveva a casa alle sorelle sull'educazione delle nipotine, o nei discorsi, nei contenuti dei discorsi propagandistici che loro sardi a Torino si spendevano nei confronti della Brigata Sassari, fatta di sardi, inviata in funzione di repressione antioperaia, e anche con qualche successo. Quindi Baratta dice, anche nella sua personale esperienza di vita, c'è questa dinamica tra basso e alto che si trasformano l'uno nell'altro e che non sono separati, e in cui non c'è non ci può essere nell'esperienza individuale cesura fra i due. Però sul piano del discorso teorico Ciresi arriva a una conclusione diversa, e Baratta gli dà anche ragione, e anche questo è molto significativo e indicativo, e cioè che in realtà questa richiesta che Gramsci pone a se stesso, al discorso che lui stesso sta facendo, che non ci sia separazione qualitativa tra le caratteristiche basse e quelle alte, folcloriche e ufficiali, non funziona. Un criterio per riuscire a tenere insieme all'interno di un continuum questi elementi, non, secondo Ciresi, alla fine non si trova, e secondo lui la soluzione, che sempre nel testo e nelle parole, ma anche qui più implicitamente, di Gramsci è più convincente, è un'altra che non quella che lui esprime esplicitamente, perfino in modo un po' faticoso e complicato, perché in altri punti che non riguardano le osservazioni sul folklore dei quaderni, confrontando appunto spontaneità e direzione consapevole, intellettualità ufficiale e filosofia spontanea, dice Gramsci appunto, non c'è separazione di qualità ma di quantità, diciamo meglio, di quantità di elementi qualitativi, che è una formula effettivamente un po' faticosa e che Ciresi alla fine dice essere essenzialmente parole, e Baratta gli dà ragione chiamandola petizione di principio, spostando il discorso su un termine anche politico e rileggendo tutto il discorso di Ciresi in termini anche politici, con un taglio interessante che vedremo. La soluzione di Ciresi è un'altra, per tenere insieme questi due mondi, per far sì che la nozione di concezione del mondo non si vanifichi, perché è chiaro che poi il problema era quello: come facciamo a dire che il folklore è concezione del mondo al pari della filosofia della prassi o della filosofia di Benedetto Croce o del pensiero economico di Adam Smith, eccetera, se il folklore è questo coacervo di frammenti indigesti, eccetera, eccetera. Appunto, la soluzione presa alla lettera è quella della continuità e non del continuum e della separazione di elementi, di quantità di elementi qualitativi, preso alla lettera. E cioè, se questo non è convincente, la soluzione secondo me è un'altra, e la diciamo dopo qualche minuto di pausa, a meno che non abbiate domande nell'immediato per ciò che abbiamo detto finora. Allora, fra qualche minuto.